Carlo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica del 6 marzo 2022. Oggi è una giornata un po' particolare perché stiamo iniziando il quarto semestre di vita della nostra trasmissione. Abbiamo finito i primi tre semestri e stiamo ovviamente cambiando, perché i nostri partecipanti, sapete che vengono per quattro settimane nell'arco praticamente di una settimana al mese, per cui dopo quattro mesi più il tempo che passa per gli speciali e così via sono grosso modo i sei mesi. Da oggi in pratica, anche se appunto abbiamo ancora una puntata o due dell'ultimo ciclo, oggi incominciamo con questo nuovo ciclo. E quali sono le novità? Prima di tutto i partecipanti alla trasmissione, che sono ancora il maestro Francesco Attesti, pianista, vice sindaco di Cortona, che parteciperà ancora alla nostra trasmissione, non so che sorpresa ci sta preparando. Avremo ancora il maestro Paolo Maspero, specialista di musica popolare, fisarmonicista e maestro di coro. Poi abbiamo due new entry, che però in realtà sono due vecchie conoscenze della Radio Incontri, quindi due partecipanti di lungo percorso. Uno è il maestro Romano Scaramucci, che è professore di religione al liceo di Cortona, ma è un musicista valente, e l'abbiamo già sentito, abbiamo già lavorato molte volte insieme, e il sottoscritto, che ne è un nullatenente della musica, ma forse ancora più caldo amante della stessa. E i settori che andiamo a toccare: Romano Scaramucci farà quattro trasmissioni sulla musica progressive, che è la musica moderna, la musica degli anni 70, diciamo, 70-80, e il sottoscritto, che parlerà per queste quattro trasmissioni di operetta, che è una via di mezzo tra l'opera e la musica sinfonica, la musica, diciamo, strumentale, e quindi un settore un po' particolare. Bene, io ho fatto l'introduzione che dovevo, facciamo una piccolissima introduzione sull'operetta, col dire che, nonostante la mia origine austro-ungarica, mia mamma viennese, mia nonna ceca della Repubblica Ceca, ma la mia bisnonna ungherese, tutte quindi dell'impero austro-ungarico, io avevo lasciato finora sguarnita questa trasmissione di qualsiasi accenno a questo particolare aspetto della musica, come del resto non avevamo mai parlato di opera classica. Praticamente abbiamo lasciato a parte tutto quello che non era strumentale. Non abbiamo mai parlato, a parte con la musica popolare e con la musica antica, con l'Anonima Frottolisti. Oggi iniziamo a parlare di una musica che si intreccia veramente in modo molto profondo con quella classica, ma con aspetti legati alla parola e al gesto, oltre che ovviamente alla voce in primis. D'altra parte, il genere dell'operetta non si identifica solo con una forma, ma soprattutto con un gusto e una dimensione culturale, quella della borghesia francese austriaca di fine secolo 1800, con la sua predilezione per le storie sentimentali ambientate nella buona società del tempo. Chi non si può dimenticare il film La principessa Sissi, per esempio, e quindi tutto quello che abbiamo visto in quel film era una cosa reale. Io ne ho una testimonianza personale, proprio con la mamma, la nonna e mio nonno, che è ufficiale dell'esercito di Francesco Giuseppe, quindi sono un testimone non oculare ma orale. Bene, finiamo questa prima parte di introduzione e lasciamo la radio, lasciamo il microfono a Jacob Offenbach, o Jacques Offenbach, da Orfeo all'Inferno, Infernal Galop, il Can-Can, Slovak Orchestra, Wildner. Buon ascolto.
Thank you.
Veramente un buon debutto orchestrale per questa nuova serie di non solo classica dedicata all'operetta. Bene, e adesso andiamo avanti parlando di chi abbiamo nominato per ultimo. Quindi riprendiamo il discorso da Jacob Offenbach, tedesco, ma poi naturalizzato francese perché a 14 anni il padre lo porta dalla Germania, da Colonia dove era nato, a Parigi per fargli frequentare il conservatorio e studiare il violoncello, e lì diventa Jacques Offenbach alla francese. Non diventa solo Jacques, diventa anche un virtuoso di questo strumento del violoncello, e suona con grandissimi pianisti come Anton Grubinstein, Franz Liszt, forse uno dei più grandi pianisti di tutta la storia, e Felix Mendelssohn. Tra il 1855 e il 1875, lui era nato nel 1819, quindi aveva grosso modo 35 anni, 34 anni, dai 34 ai 54 diresse due teatri e cominciò a comporre musica cantata ed anche recitata, che erano diverse dall'opera classica, che è solo cantata, e la battezzò operetta. Quindi in pratica ha stabilito lui, Offenbach, il fondatore dell'operetta, gli ha dato il nome, perché l'opera c'era già, era musica con il canto annesso, quindi lo spettacolo teatrale, chiamiamolo teatrale, lo spettacolo, io poi ho visto le opere al Giardino di Boboli, a Firenze, dietro Palazzo Pitti, chiaramente non c'è però nelle opere il parlato, il chiacchierato, diciamo. E invece nell'operetta c'è anche il dialogo proprio, vero e proprio. La prima operetta così definita è stata La Rose de Saint-Fleur del 1856, e subito dopo uno dei suoi capolavori, L'Orfeo all'Inferno del 1858, di cui è celebre proprio il cancan che abbiamo appena ascoltato, e che è diventato poi il cancan anche il simbolo di un teatro, del più famoso teatro musicale di Parigi, il Moulin Rouge, sotto la collina di Montmartre. La prima operetta fu questa, poi L'Orfeo all'Inferno, e poi abbiamo avuto anche altre due grandi operette sostanzialmente, La Belle Hélène del 1864, La Vie Parisienne ed altre, per un totale di circa 100 operette. L'ultimo lavoro è stato forse il capolavoro principale, I racconti di Hoffmann, che è terminato però l'anno dopo la sua morte con l'aiuto del suo amico Giraud. Quindi lui poi è morto nel 1880 e quindi non ha potuto ascoltare I racconti di Hoffmann come se li era immaginati. A questo punto facciamo un altro break, sempre con Jacques Offenbach o Jacob Offenbach, e dalla Belle Hélène sentiamo l'ouverture dalla Berliner Sinfoniker Orchestra diretta da Bruno Weil. Buon ascolto!
Thank you. Thank you.
Dopo Offenbach, l'operetta francese però non ebbe poi molto rilievo, anche perché Offenbach aveva un carattere piuttosto duro e non si era creato dei successori, non aveva insegnato ad altri, ma anzi aveva avuto diversi problemi politici sia in Francia con Napoleone III che in Germania con Bismarck, quindi era uno che insomma, se non se le cercava, insomma, perlomeno le trovava tutte lui. Quindi cosa è successo? Si è sviluppata l'operetta invece molto rapidamente nell'impero asburgico, grazie alla corte viennese che non disdegnava assolutamente la musica e la danza, tantomeno, essendo la patria del valzer. E quattro sono stati i grandi musicisti dell'operetta austriaca: Johann Strauss Junior, il figlio di Johann Strauss I, quindi Johann Strauss II, Franz Lehár, di origine ungherese, Franz von Suppé, di origine dalmata e quindi di padre italiano, triestino, e di madre invece austriaca, proprio come me. Poi c'è stato anche Emmerich Kallmann, un altro ungherese, se non sbaglio, chiamato Imre. Qualcuno di voi ricorderà Imre Nagy, l'eroe, il primo ministro durante l'invasione russa del 1956. Johann Strauss Junior, figlio del maggiore autore di valzer viennesi, segue la fama e la bravura della famiglia scrivendo alcune delle più belle operette che siano state scritte, anche dal punto di vista proprio dal punto di vista musicale, perché la famiglia Strauss ha scritto veramente della gran bella musica. Parliamo di operette che vanno dal Pipistrello allo Zingaro Barone, dalla Notte a Venezia a Sangue viennese. E per non perdere tempo in ciance, come si usa dire da queste parti, vi lascio con la quadriglia dal Pipistrello. Buon ascolto. Dopo questa bellissima quadriglia dal pipistrello suonata dalla Berliner Symphoniker diretta da Bruno Weil, ci fermiamo un attimo semplicemente perché per un gentile e doveroso omaggio alla mia mamma che mi ha fatto amare il valzer viennese, vi voglio regalare proprio sangue viennese il valzer famosissimo, secondo solo al Bel Danubio Blu, sempre di Johann Strauss Jr., e con la Berliner Philharmoniker diretta niente po' di meno che da Herbert von Karajan. Buon ascolto di cuore. e dopo Sangue viennese mi sono rifocillato il cuore e l'anima e parliamo di Franz Lehár, ungherese, un altro grandissimo autore di operetta, forse il maggiore, è sicuramente lui, che arrivò presto al successo a 26 anni con Kukushka e pochi anni dopo addirittura con La vedova allegra, operetta sicuramente sul podio di tutti i tempi per questo genere musicale. Franz Lehár divenne poi austriaco perché era nato in Ungheria, ma l'impero era quello austro-ungarico e quindi ebbe la nazionalità austriaca. Cosa dire che se non ascoltarci dalla Vedova Allegra l'aria Tace il labbro con Juan Consina nei panni del conte Danilo e Virginia Zeani, famosissima, nei panni di Madame Glavary. Buon ascolto e buona musica proprio. A questo punto non posso che dire che ci siamo veramente immersi nel mondo dell'operetta e il mondo dell'operetta è quello dell'impero austro-ungarico, quello del regime francese, del regno francese, della Repubblica francese dopo la Rivoluzione francese, quindi dopo il 1789, perché abbiamo visto che Offenbach praticamente è nato nel 1819, quindi 30 anni dopo la Rivoluzione francese, e dopo 15 anni è andato a vivere in Francia e ne ha subito poi anche le conseguenze. Andando avanti nella presentazione di Franz Lehár, con cui poi stiamo finendo la trasmissione, possiamo dire che ha scritto tante altre operette, tantissime anche lui, probabilmente come Offenbach un centinaio, E abbiamo i titoli famosi, Il Conte di Lussemburgo, Paganini, Il Paese del Sorriso, che a noi è abbastanza nota perché al di là del titolo dell'operetta c'è dentro questa operetta un'aria famosissima, interpretata tra l'altro dai nostri tenori più famosi, da Giuseppe Di Stefano a Mario Del Monaco a Luciano Pavarotti, per non parlare poi dei nostri cantanti leggeri, da Claudio Villa a Gianni Morandi e ad altri. Ed è con questo brano che io vorrei concludere questa puntata, visto che poi possiamo farne altre 3-4 e le divideremo in altro modo, ma anche perché è bello ascoltare la musica in modo abbastanza variato. Quindi vi lascio con Il Paese del Sorriso, l'aria di cui abbiamo parlato senza fare il nome, che è Tu che m'hai preso il cuore. E con un grandissimo tenore. Io volevo mettere quella, l'interpretazione di Giuseppe Di Stefano, da buon italiano, ma quando ho sentito la voce di Jonas Kaufmann ho detto no, se vogliamo fare un ascolto valido di questa interpretazione ci vuole Jonas Kaufmann, che ci aiuta a concludere bene questa nostra trasmissione. Buona settimana a tutti.
Zu Füßen sinken, irrt mich.